Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Salute, salve e benvenuti alla Storia d'Italia. Episodio 56. Teodorico, imperatore e re. Oggi, come promesso, puntata speciale. Intervisto Giuseppe Concilio, storico di professione, ma soprattutto curatore della pagina Storie Romane. Giuseppe sta realizzando un dottorato legato proprio al regno di Teodorico e già da tempo avevo deciso di intervistarlo a riguardo del nostro re dei Goti e degli italiani. Parleremo di alcuni concetti già coperti nel podcast, ma che credo sia utile ripercorrere. Il concetto di impero, quello di regalità, l'importanza del regno di Teodorico e il suo lascito. Paragoneremo Teodorico a Clovis e poi daremo uno sguardo al fosco futuro che attende l'Italia. Salute e salve e benvenuti a un altro episodio speciale di Storia d'Italia. Sono qui per la seconda volta con Giuseppe Concilio. Ci siamo già conosciuti, ci siamo già parlati una volta sul V secolo e sui barbari romani e tanti altri begli argomenti. E mentre parlavamo allora è venuto fuori che Giuseppe ha una passione per Teodorico e ci siamo quindi presi una sorta di appuntamento di parlarne quando io mai ci sarei arrivato. E guarda caso, finalmente ci siamo, stiamo parlando di Teodorico e ho pensato di fare una bella chiacchierata con Giuseppe al riguardo. Ciao Giuseppe.
Ciao.
E grazie per essere venuto di nuovo su Storia d'Italia. Allora Giuseppe, puoi raccontare un po' agli ascoltatori come mai sei appassionato di Teodorico?
Sì, io ho fatto la mia tesi di laurea magistrale su Teodorico, sull'amministrazione del regno ostrogoto, quindi ho avuto sempre una certa passione per l'argomento, anche perché mi piacciono molto i periodi di transizione. E adesso sto facendo un dottorato di ricerca proprio sulla figura di Teodorico, sulla sua figura istituzionale, insomma.
Perfetto, quindi diciamo sei fresco di studi. Ovviamente non l'ho detto di nuovo, ma Giuseppe Concilio cura la stupenda pagina Storie Romane su Facebook, Instagram e anche altri posti. Adesso non mi ricordo, hai anche il sito se non sbaglio.
Ho il sito, ho Tumblr, Twitter.
Twitter anche, perfetto. Quindi ovunque potete cercare Storie Romane, ogni giorno pillole di storia sui romani. Però è paradossalmente, ecco, siamo oltre i confini, come dire, classici dell'impero romano, però è un argomento che comunque ti appassiona.
Sì, siamo oltre i confini, però in realtà è molto storia romana alla fine questa.
Esatto.
Molto di più di quello che si pensa normalmente.
Sono completamente d'accordo e penso che ci torneremo sul punto durante la chiacchierata. Senti, una prima domanda per te è, parlando di Teodorico, secondo te che ruolo ha avuto la sua infanzia, il suo sviluppo, la sua storia un po' particolare nel definirne la personalità e il carattere?
Teodorico è cresciuto a Costantinopoli, quindi questo ha avuto sicuramente un forte impatto sia sul suo modo di vedere il potere, sia nel suo modo di relazionarsi tra romani e barbari. Si dice forse che la sua madre Erelieva fosse cattolica, forse addirittura. Quindi anche da questo punto di vista un personaggio un po' borderline al limite, anche perché i Goti erano ariani.
Esatto.
Quindi una persona che riusciva a vedere gli aspetti di quest'epoca molto turbolenta, di passaggio da molti punti di vista differenti. Infatti la sua sarà una figura molto di compromesso, un po' come Augusto. E qui il paragone con Augusto ritornerà, penso, stasera più di una volta.
Sì, io sono d'accordo con te, ci trovo molto di Augusto in Teodorico. Due personaggi come una chiave di volta tra un prima e un dopo. Ci sono due figure che dominano l'Italia sul finire del V secolo, sono Teodorico e il suo predecessore, Odoacre. Hanno dei punti in comune e delle differenze. Quali secondo te?
Beh, innanzitutto la prima differenza sostanziale è che Odoacre spedisce le insegne imperiali a Costantinopoli e non le riavrà mai, mentre Giulio Nepote è ancora in Dalmazia. Invece Teodorico la prima cosa che fa si fa rispedire indietro le insegne imperiali. Come poi siano state utilizzate queste insegne imperiali non è lecito saperlo, però è probabile che stessero nel palazzo di Ravenna, insomma. Questa è già una prima grande differenza che ci fa capire i due personaggi, per quanto Teodorico sia uno che cerca comunque di non inimicarsi troppo l'imperatore d'Oriente, però è uno che ha le idee chiare, insomma. E poi Odoacre, la prima cosa che deve fare è espropriare la terra, perché lui si è fatto eleggere re con questo obiettivo.
Eh sì.
Il suo obiettivo era di dare le terre ai soldati barbari in Italia, e quello che fa è espropriare le terre. Mentre invece Teodorico, in modo molto più accorto, farà poi una ridistribuzione delle terre senza andare a toccare ulteriormente i latifondi dei senatori.
Sì, cosa che gli garantirà il loro appoggio all'inizio del suo regime.
Sì, l'appoggio del Senato e l'appoggio della Chiesa, anche perché la Chiesa, non bisogna dimenticarlo, era un grande proprietario terriero.
Esatto, esatto. Molti ricchi romani avevano lasciato nel tempo, anche soprattutto le matrone, hanno lasciato grandi terreni alla Chiesa. Poi la Chiesa, a differenza delle persone comuni, non ha problemi di successione, quindi accumula solamente
successioni e non paga le tasse.
E non paga le tasse, esatto.
E poi c'è una differenza sostanziale, che Odoacre è Rex Gentium,
esatto.
Re delle genti, cioè dei popoli, perché questi popoli barbari che erano in Italia non erano un unico popolo, era un miscuglio di Eruli, Sciri e altri barbari. Mentre invece Teodorico, e poi su questo ci ritorneremo credo, non avrà mai un titolo di nazionalità, insomma, lui sarà solo Rex.
Esatto.
Rex e basta.
E Odoacre poi fra l'altro non è re d'Italia, è il Rex dei federati, cioè dell'esercito
d'Italia. Il
re dei barbari al servizio del governo imperiale, ma in quanto padrone dell'Italia non è re, non ha questo titolo che non è mai riconosciuto
da
nessuno.
Però Ovviamente in Italia continua ad esserci il Senato d'Occidente, perché a Costantinopoli ce n'è un altro.
Esatto.
E quindi deve comunque confrontarsi con questi personaggi.
Una cosa che non era nelle domande che ti avevo mandato, quindi sentiti libero di non pontificare, se vuoi. Io ho notato una cosa particolare, che Teodorico viene, diciamo, acclamato re più volte durante la sua carriera. Qual è la differenza tra queste? Perché la prima volta, sostanzialmente, all'inizio della sua carriera militare, proprio quando era giovanissimo, poi quando diventa re d'Italia. Qual è la differenza tra queste acclamazioni?
Allora, il punto è che Teodorico arriva in Italia con la missione esplicita di Zenone di cacciare Odoacre.
Sì.
Poi però, mentre sta facendo questa cosa, perché gli Ostrogoti hanno dato molto fastidio a Costantinopoli negli anni precedenti, allora Zenone decide di spostarli verso Occidente e, insomma, risolvere due piccioni con una fava.
Esatto.
Però mentre sta facendo questa cosa a Teodorico, perché ci mette un po', perché comunque gli Ostrogoti sono pochi, i soldati di Odoacre pure sono pochi, sono molte città fortificate in nord Italia, insomma passano 4 anni, perché tra il 489 e il 93 in cui Teodorico poi diventa re. In quel momento però Zenone è morto da 2 anni, è diventato imperatore Anastasio. E a quel punto però Teodorico ha conquistato l'Italia, però a quale titolo? Nessuno ha,
sì,
ha ben chiara la situazione. Quello che succede è che è entrato a Ravenna, ha preso Ravenna, e i soldati barbari lo acclamano re. Quindi, acclamato re per acclamazione, ovviamente. Lui era già re del suo popolo, però questa è una seconda acclamazione a Ravenna, nel luogo in cui risiede l'imperatore.
Ha un altro peso, diciamo, come acclamazione, ecco, insomma.
E poi a quel punto Teodorico non si può neanche più tirare indietro, anche perché sennò i suoi soldati lo fanno fuori.
Sì.
E infatti la prima lettera delle parie di Cassiodoro è proprio la lettera che lui manda ad Anastasio, chiedendogli di farsi riconoscere questo potere. Ovviamente poi ci sono varie ambascerie, alla fine Anastasio lo riconosce, però poi ci sono altre acclamazioni, e queste sono acclamazioni praticamente imperiali da imperatore, che lui riceve dopo. Cioè, in un sinodo nel 497, se non erro, i vescovi alla fine lo acclamano, mi sembra 20 volte 25, imperatore, mentre Anastasio viene nominato una volta sola.
E questa è proprio la tipica, classica acclamazione dell'imperatore.
Sì.
E infatti io ho letto libri a riguardo recentemente nella mia ricerca, ed è questa la cosa che mi sembra chiara venga dalla ricerca moderna sulle fonti e sulla storia di questo periodo, è che sembra veramente chiaro come gli italiani percepissero Teodorico come l'imperatore romano d'Occidente.
Ed è così, da un certo punto di vista, perché... giustamente questi hanno come modello quello dell'imperatore, quindi non è che riescono a immaginare qualcosa di differente, anche i senatori, insomma, quando pensano a quello che comanda è l'imperatore, non è un re barbaro. D'altro canto però Teodorico, lui attraverso anche il vaglio delle fonti eccetera, si capisce che lui si comporta proprio come un imperatore romano.
Esatto. Proprio con il comportamento e le modalità di governo dell'imperatore, proprio.
Sì, se si vede nelle varie di Cassiodoro, adesso non so se hanno presente, lo dico brevemente, le varie di Cassiodoro sono una raccolta di documenti ufficiali scritti da Cassiodoro, che era un funzionario romano, senatore romano del regno di Teodorico. Durante il suo regno lui ha ricoperto varie cariche, quella di Magister Officiorum, Questor Sacri Palazzi, poi anche prefetto al pretorio dopo. In questa raccolta di lettere che ha raccolto Cassiodoro, quindi un romano, si è visto che compare più volte la parola principe di quella re. Questi sono documenti ufficiali, eh?
Sì, esatto.
Inizia magari la lettera con Rex Teodericus a, non lo so, a tal dei tali, però per esserci più principe di re vuol dire che all'interno delle lettere questo era chiamato sempre principe, non lo chiamavano mai re.
Esatto, ho come l'impressione che l'utilizzo del titolo re fosse una sorta di foglia di fico verso Costantinopoli, per non irritare troppo Costantinopoli.
Questo sì, però c'è anche un'altra questione. Nel latino tardo antico la sì. parola regnum finisce per definire anche la parola impero.
Esatto.
Quindi regnum, rex, si comincia a mescolare un po' tutto, anche perché nel V secolo l'impero d'Occidente diventa debolissimo e quindi cominciano a prendere come esempio quello d'Oriente. Quello d'Oriente però parlano greco.
Basileus.
E l'imperatore si chiama Basileus. Quindi trasporre la parola Basileia, cioè l'impero, diventa poi regnum. Cioè quindi fanno... diventa una doppia traslazione dal latino al greco, dal greco al latino, quando ritorna in latino ritorna ad essere regno. Quindi c'è giocano anche su questa ambivalenza del latino tardo antico.
Certo, e ne ho parlato nel podcast, ho spiegato che appunto il termine rex non era più un tabù come era stato un tabù sostanzialmente durante l'Alto Impero.
No, anche perché se tu pensi l'imperator, cioè quello che comanda l'esercito, cioè nel V secolo in Occidente non esiste l'imperatore, tranne forse Maggiorano.
Sì, sì.
Non esiste neanche più, cioè questi non hanno neanche più l'idea di cosa sia questo tipo di imperatore. Forse l'ultimo grande imperatore di questo tipo è Teodosio. Poi se vanno a vedere in Oriente vedono che questo imperatore sta chiuso dentro Costantinopoli, si ricopre di vestiti di porpora, oro dalla testa ai piedi. Parlano tutto il tempo di questioni religiose, comincia a diventare difficile tendere la parola imperator come quello che comanda le legioni in guerra.
Sì, per fra l'altro a Costantinopoli era tradizione di non andare in guerra, l'imperatore non andava, non era al comando dell'esercito, almeno dai tempi di Valente
sì,
in poi.
Se voi vedete per esempio la procedura dell'incoronazione di Anastasio, appunto, che è quello che è imperatore, mentre Teoderico in Italia... è una procedura lunghissima, è una cosa che dura forse uno o due giorni, per poi alla fine ricoprirlo di questo vestito pesantissimo ricoperto d'oro, pietre preziose, eccetera. Invece poi ci sono studi su come si vestiva Teoderico e si vede che lui assomigliava anche a livello vestiario molto di più a un imperatore
occidentale.
Anche per questo era percepito meglio dalla popolazione romana rispetto sì. all'imperatore d'Oriente.
Un'altra domanda, Giuseppe, hai fatto accenno allo stanziamento degli Ostrogoti in Italia, però vorrei andare un pochino più a fondo. Cosa accade dopo la sconfitta di Odoacre? Dove vengono stanziati gli Ostrogoti e con quali modalità?
Allora, gli Ostrogoti vengono... innanzitutto gli Ostrogoti erano pochi, cioè erano circa 100.000 secondo le stime moderne. Anche i soldati di Odoacre non erano molti di più. Immaginate una popolazione, l'Italia ha subito tante catastrofi nel corso della tarda antichità, però comunque la popolazione è diverse milioni di persone in Italia, quindi gli Ostrogoti sono pochissimi, sono pochi e sono ariani. Quindi quello che accade però è che Teodorico, in modo molto furbo, investe il prefetto del pretorio Liberio, che è un romano. Già qui bisogna notare che tutta l'amministrazione principale è gestita da senatori, anche perché sono loro che hanno le capacità per farlo. I Goti non ne hanno l'abilità. Il prefetto al pretorio Liberio, che è incaricato della questione, riesce a ridistribuire i Goti praticamente senza corpo ferire. Ci saranno poi dei veri e propri panegirici nei confronti di Liberio, in cui dirà che sostanzialmente non ha recato nessun danno ai senatori, perché i Goti sono stati ridistribuiti nelle terre espropriate ai sostenitori di Odoacre. Poi, dove si siano stanziati questi Ostrogoti, ci aiuta un po' anche la toponomastica, i resti archeologici e anche le fonti storiche. Gli Ostrogoti si sono stanziati principalmente dalla pianura padana in su e lungo l'arco alpino, e poi lungo l'Adriatico. Cioè, ovviamente stavano da Ravenna, nella zona attorno a Ravenna soprattutto, andando poi giù anche le Marche, l'Abruzzo. Nella parte invece del Tirreno e del sud Italia, gli Ostrogoti sono praticamente assenti, tanto che Procopio, che racconta della guerra greco-gotica, poi quando Giustiniano riconquisterà l'Italia, dice che quando i bizantini sbarcano in Sicilia, sbarcano e chiedono: ma i goti dove sono? E la popolazione locale dice: a Belisario. Noi non abbiamo mai visto neanche uno. Ed è così, cioè, a parte le grandi città dove c'era il conte ostrogoto con la sua piccola guarnigione, cioè posti tipo Napoli.
Sì.
Poi i goti non vanno a sparpagliarsi, a mischiarsi, primo perché sono ariani, quindi vogliono mantenere un'appartenenza anche etnica, e non si mescolano con la popolazione che è di credo niceno. Secondo perché, come già detto prima, sono pochissimi, cioè se questi si cominciano anche a
sparpagliare poi,
nelle campagne, questi nel giro di 50 anni sono spariti. E non vogliono sparire,
anche perché vogliono preservare la loro capacità combattiva. Mi sembra, da leggendo le fonti eccetera, che anche Teodorico fosse preoccupato di far svanire, diciamo, la verve combattiva gotica nel giro di poco tempo, diciamo mescolando troppo goti e romani, perché vedeva i romani come oramai non più capaci di combattere, di difendere se stessi.
E infatti Cassiodoro batterà molto su questa questione, sul fatto che i goti sono, diciamo, il braccio armato della cultura romana.
Esatto, sono il braccio armato della Repubblica.
Della Repubblica, sì. Lui usa la parola res publica.
Res publica, esatto. Questa è una cosa molto particolare quando si legge il testo in latino.
Per i romani è la res publica.
È la res publica, esatto. L'impero non esiste.
E anche questo si distanzia dall'Oriente, dove comincia a diventare un basileia, cioè un regno, insomma.
Esatto. E fra l'altro, posizionare i goti soprattutto sull'arco intorno all'arco alpino e vicino a Ravenna è una questione proprio di difesa, sostanzialmente
serve per difendere l'Italia, perché il loro scopo è quello di evitare soprattutto scorrerie dal nord, franchi in particolare. I franchi sono quelli più, i burgundi anche
burgundi.
In particolare i franchi, che sono quelli che fanno più scorrerie di tutti. E poi i franchi sono avvantaggiati dal fatto che proprio in questo periodo Clodoveo si converte al cattolicesimo.
Esatto.
Quindi ha un appoggio del vescovi, aristocrazia romana incredibile, perché sono l'unico popolo barbaro che ha lo stesso credo religioso
dei romani. E infatti questa è un po'... E questo mi introduce una domanda: quali sono, secondo te, le similitudini e differenze con Clodoveo, o Clovis come lo chiamo io, perché ovviamente entrambe sono figure molto importanti della storia di questo periodo. Probabilmente a un contemporaneo Teodorico sarebbe sembrato ancora più importante, ma si può dire che Clodoveo ha avuto più influenza sul futuro della storia europea?
Sì, dove ha avuto più influenza, però Teodorico per l'epoca è più importante, secondo me, perché sì, ovviamente il fatto di diventare niceni ha provocato un vantaggio enorme. I franchi quasi sono incuneati anche geograficamente in un posto che era molto conteso, che era la Francia centrale e meridionale, e hanno giocato anche su questo fatto. E poi col fatto che il regno ostrogoto è crollato, hanno cominciato a fare molte scorrerie dal lato del nord-ovest dell'Italia, e poi anche il regno visigodo gli hanno mangiato parecchio, insomma, anche perché anche il regno visigodo ha avuto problemi.
Sì.
Proprio al tempo di Teodorico.
Sì, con la battaglia di Guillet, nel quale vengono sconfitti sostanzialmente da Clodoveo.
Esatto, tanto che poi alla fine lui istituisce una specie di protettorato Teodorico sui visigoti, con cui il re era imparentato con lui, il re visigodo. E infatti poi gli ostrogoti arrivano fino a Barcellona, praticamente fino a Barcellona era regno di Teodorico.
Esatto, Teodorico espande quello che era rimasto dell'impero d'Occidente, sostanzialmente riconquistando la Gallia meridionale, e come hai detto tu, arrivando fino in Iberia, e fra l'altro quando riconquista questi territori, ristabilisce la
Repubblica.
Esatto, ristabilisce la Repubblica, l'amministrazione imperiale classica.
Certo, infatti quando riconquista la Gallia lui manda un romano a fare da vicario del prefetto al pretorio.
Esatto.
E lui dice chiaramente abbiamo stabilito l'impero romano, lo dice proprio nei documenti ufficiali. Cioè, lui non è che dice ho allargato i miei possedimenti, no, anzi dice ho ristabilito, ho riportato ai romani il territorio che era stato occupato temporaneamente dai barbari, che i franchi sono i barbari in questo caso.
Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year.
I was only playing for fun, so winning this was a dream come true.
Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year.
I was only playing for fun, so winning this was a dream come true.
Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner.
Esatto.
Questa è la differenza grande tra i due.
E qui hai messo proprio il dito sull'argomento, perché un re medievale direbbe ho espanso i miei possedimenti, mentre qui siamo ancora nella tarda antichità e siamo ancora
Clodoveo l'avrebbe detto, secondo
Clodoveo
me.
L'avrebbe detto, esatto, sì, lui l'avrebbe detto, perché siamo già nel Medioevo concettualmente con i Merovingi, con la dinastia Merovingia, mentre Teodorico è un'estensione in questo senso anche concettuale del modo di pensare romano.
Esatto, lui cerca di presentarsi anche agli occhi della popolazione romana come il principe della parte occidentale dell'impero, mentre a oriente c'è l'imperatore, lui è quello che fa le veci in occidente.
E qui siamo andati un pochino sulla politica estera, no? di Teodorico. Un'altra cosa che le mappe non raccontano è quello che già hai appena detto, che in realtà la sua influenza andava ben oltre i confini che si vedono sulle mappe, perché sostanzialmente aveva messo sotto tutela il regno dei cugini visigoti, che all'inizio del suo regno era il più grande dei regni romano-barbarici.
Sì, e lui si era imparentato anche con il re Vandalo.
Ecco, quello ti volevo chiedere, qual è la sua politica estera sostanzialmente verso le altre potenze del mondo mediterraneo?
Eh sì, lui dà in sposa, mi sembra, una sua figlia forse, adesso non ricordo esattamente, al re Vandalo, con cui quindi crea un legame di parentela, e poi anche con i Visigoti c'è un altro legame di parentela, questi sono tutti ariani comunque, infatti con i Franchi che non sono ariani non ci sono bellissimi rapporti inizialmente, e quindi lui sostanzialmente cerca di allargare la sua sfera di influenza verso il Mediterraneo centro occidentale, diciamo. Poi ovviamente il fatto è che i Vandali controllano la parte più importante, quello è il problema sempre.
Beh, certo, l'Africa, ne abbiamo già parlato se non sbaglio l'ultima volta, insomma, l'Africa
sì.
È la chiave di volta dell'Occidente.
Non è un caso che poi Giustiniano inizia dall'Africa.
Esatto, perché una volta presa l'Africa si hanno i mezzi e sostanzialmente anche la base, per poter riconquistare, esatto, economica, per poter riconquistare l'Italia e pensare di ricostituire quell'unità dell'Occidente. Teodorico non arriva a questo e quindi è forse una delle ragioni poi della debolezza successiva.
Sì, diciamo che i Goti non riescono da un lato perché non c'è il tempo di integrarsi, dall'altro alcuni Goti più intransigenti non accettano il cambiamento, la romanizzazione, e poi il fatto è che l'imperatore d'Oriente continua a considerare quello che sarà pure l'imperatore d'Occidente, però lo continua a considerare come uno che può scegliere lui, come fa nel V secolo.
Esatto.
Questi non hanno più l'idea di una collegialità, per loro è uno che è sottomesso a lui, insomma.
Sì, e infatti l'imperatore d'Oriente, spieghiamola questa cosa, nel V secolo sostanzialmente sceglieva l'imperatore d'Occidente, o comunque riteneva di avere una forte voce in capitolo su chi doveva diventare imperatore d'Occidente, e l'aver ricevuto da Odoacre le insegne era un po' come dire: ok, io do la legittimità a governare l'Occidente, io me la riprendo quando voglio, sostanzialmente. Quindi non avevano, come dire, correggimi se sbaglio, non avevano rinunciato alla sovranità sull'Italia, ma anche sul resto dell'Occidente, ma soprattutto sull'Italia.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
No, non avevano rinunciato a niente, però si rendevano conto che si faceva quello che si poteva. Poi questa è un'epoca in cui gli imperatori, come ho detto prima, stanno a Costantinopoli, pensano giorno e notte a questioni religiose, cioè il principato, ormai non si può più parlare principato, l'impero di Teodosio II è tutto incentrato sulle questioni religiose. Teodosio II è stato imperatore 42 anni. Voi pensate quante cose possono succedere in 42 anni?
Sì, infatti. Va bene, quindi un'altra cosa che ti volevo chiedere è l'organizzazione statale del regno di Teodorico, o dell'impero romano d'Occidente di Teodorico. Come vengono divisi i ruoli tra ostrogoti e romani? Un po' vi abbiamo fatto accenno, ma come funziona proprio l'organizzazione dello Stato?
Allora, gli ostrogoti mantengono che poi non sono solo ostrogoti, in realtà ci sono anche altri popoli barbari a cui che si uniscono, poi si allarga anche un po' l'impero di Teodorico, se possiamo chiamarlo impero, verso la zona balcanica. Ci sono i Gepidi, per esempio, che poi invierà appunto in Gallia a fare la guerra, tra l'altro. Quindi questi barbari vengono relegati a fare la guerra, li vengono messi in guarnigioni fortificate, specialmente nel centro nord Italia, si mischiano molto poco con la popolazione locale. Ogni grande città ha un conte ostrogoto o comunque di origine germanica tendenzialmente, che mantiene l'ordine pubblico e gestisce i soldati. Quindi città tipo Milano, Pavia, Roma, Napoli, Verona è una città dove Teodorico interverrà tantissimo, tanto che nel Medioevo lo chiameranno i tedeschi poi Teodoric von Bern, Teodorico sì. Da Verona. Queste città, ci sono queste guarnigioni ostrogote. Poi dal punto di vista amministrativo, quello più civile, dove ovviamente i goti si sottopongono alla legge barbarica. E nel caso di contestazioni tra romani e goti, in teoria dovrebbe esserci sia un giudice romano che goto, però nella pratica sono attestati molti abusi da parte dei goti, che cercavano di far valere le proprie ragioni, anche perché erano quelli armati.
Sì.
E, da un punto di vista propriamente amministrativo dello Stato, si mantiene inalterata la gestione che c'era nel tardo impero, che c'è ancora in quello d'Oriente, con le varie figure di funzionari palatini di estrazione senatoriale, come appunto dicevo prima Cassiodoro, che ha svolto vari ruoli, come il Magister Officiorum, il Questor Sacri Palazzi, il Prefetto al Pretorio. Il Prefetto al Pretorio ormai non si occupa più dei pretoriani, che sono stati sciolti dall'epoca di Costantino, ma è un funzionario amministrativo già dall'epoca di Diocleziano. Infatti c'è il prefetto al pretorio d'Italia, perché erano divisi per diocesi. E comunque questi funzionari, che sono senatori, che gestiscono l'amministrazione, sono senatori appunto. appunto sono romani, cioè senatori goti ce ne sarà uno solo praticamente, che è Autarico, che era il figlio adottivo di Teoderico, quello che sposerà, che sposa Amalasunta, che viene cooptato in senato ed è un goto.
Sì.
Altro che viene poi cooptato in senato in realtà è anche Atalarico, che appena diventa re la prima cosa che fanno è lo fanno diventare senatore. Questo dice già molto su dove volevano andare a parare la famiglia degli Amari, questa sì, di Teodorico.
Esatto. Io
perché Teodorico, voglio dire un'altra cosa, sì, solo prima di diventare conquistare l'Italia, lui era stato console a Costantinopoli.
Sì, nel 484.
Esatto, era magister militum, cioè quindi alla fine era un barbaro, sì, ma non è tanto diverso da altri barbari, ma anche prima di Onorio, cioè ancora all'epoca di Adrianopoli, se tu vai a vedere la battaglia di Adrianopoli, ti leggi i comandanti romani che combattono là, questi hanno tutti i nomi germanici.
Sì, ma infatti la mia teoria assolutamente non dimostrabile è che se il regno fondato da Teodorico fosse continuato, nel giro di poche generazioni sarebbe successo lo stesso che è successo ai Franchi e anche ai Longobardi, ovvero ci sarebbe stata una sintesi tra i due popoli. Già si vede, già nella seconda generazione degli Ostrogoti vediamo che acquisiscono delle modalità di governo tipiche dei Romani, per esempio Amalasunta sembra veramente Galla Placidia nel suo ruolo di protettrice del giovane re. Io penso che questo sarebbe stato impossibile se gli Ostrogoti fossero rimasti fuori dalla Romagna, dalla terra dei Romani. E come hai detto tu, poi gli Amali che entrano direttamente in Senato, nel giro di poche generazioni i due popoli sarebbero fusi. Chissà.
Ma una fusione differente da quella dei Franchi, perché nei Franchi quello che prevale poi è l'elemento barbarico. Qua invece l'elemento romano è molto forte.
È molto, molto forte.
È molto più forte, c'è il Senato per sì, esempio, che nei Franchi non esiste. Sì.
Anche se anche nel caso dei Franchi è vero che il nuovo Stato prende il nome dei conquistatori, ma sostanzialmente la cultura rimane latina. Quindi
sì, ma per esempio se vedi anche, che ne so, la retorica per esempio, cioè ancora all'epoca di Teodorico in Italia era di alto livello, quando arrivi a Carlo Magno in Francia... non mi pare essere cattivo, però sono arrivati a un livello veramente, cioè gli puoi dare in faccia la donazione di Costantino e quelli non capiscono che è un falso.
Che è un falso, esatto. Beh, sono passati, diciamo, sono degli anni piuttosto duri quelli che vanno tra Teodorico e Carlo Magno, diciamo, per tutta l'Europa. Poi avremo modo di parlarne, insomma. Sì, questo, però se ci pensi anche con i Longobardi avviene la stessa cosa, in cui i Romani finiscono per identificarsi con i...
Sì, ma i Longobardi impongono un sistema di assimilazione forzoso, cioè usano, allora prima non l'ho detto, però gli Ostrogoti utilizzano il metodo romano dell'ospitalitas, sì, cioè si prendono un terzo delle terre. E nel caso degli Ostrogoti riprendono quelle di Odoacre, che probabilmente già erano state fatte le divisioni delle terre 20 anni prima e non vengono alterate, per quello viene elogiato Liberi, il prefetto al pretorio. Invece nel caso dei Longobardi, i Longobardi arrivano, dicono noi ci prendiamo questo, se vi sta bene, va bene, altrimenti vi passiamo per le armi.
Sì.
I Longobardi fanno così, nonostante tutti i vari studi che vanno a voler attenuare, insomma, cioè il passaggio da impero romano di Giustiniano a Longobardi è traumatico,
sì, sì.
È veramente traumatico, cioè tutta la parte senatoriale scompare, quel poco che era rimasto,
ma infatti
i proprietari terrieri, cioè tu pensa a questi immensi latifondi gestiti ancora, diciamo, benino nonostante la guerra greco-gotica, arrivano i Longobardi, cacciano tutti, si prendono la terra
e se la divino, sì, sì,
cioè questi non sono abituati a gestire questi latifondi, quindi cominciano a istituire una forza di controllo militare, cioè se comincia ad esserci un attrito tra il tale comandante Longobardo e quello a fianco, comincia a scoppia la rissa, si fanno la guerra, le zuffe si ammazzano, comincia a entrare questo modo di pensare che prima non esisteva.
Sì, allora io voglio dire che quello che intendevo non era dire che i Longobardi sono stati un'influenza positiva sull'Italia. Quello che intendevo era il concetto di etnogenesi, sostanzialmente porta al a lungo andare, ma nel giro anche di relativamente poche generazioni, perfino per i Longobardi, che erano veramente un popolo, in una scala barbarica da 0 a 10 erano un 8-9, mentre penso che gli Ostrogoti forse si meritano un 5-6. I Longobardi, nonostante questo, la popolazione locale nel giro di poche generazioni inizierà a chiamare se stessa Lombardi, e allo stesso tempo i Longobardi abbandoneranno velocemente la loro lingua e sì, anche la loro religione, diventeranno cattolici. Quindi se questo è accaduto, quello che io volevo intendere era che se questo è accaduto ai Longobardi e ai Romani, in una situazione molto diversa ovviamente, come hai detto tu, dalla situazione degli Ostrogoti e dei Romani del VI secolo, sono convinto che se il regno degli Ostrogoti fosse durato anche un paio di generazioni in più, si sarebbe giunti a una conversione degli Ostrogoti al credo niceno e a una maggiore integrazione tra i due elementi in una nuova nazione, e dico nuova non completamente nuova, ma un po' quel processo che è accaduto per i Franchi e per i Longobardi. È probabile che, come hai detto tu, essendo l'elemento romano molto forte in Italia, questa tra virgolette nuova nazione sarebbe stata molto più simile ai Romani d'antan che nel caso dei Franchi, per esempio.
Certo, io voglio fare un'altra provocazione. Vai. In questi casi di etnogenesi ha prevalso l'elemento barbarico, che era quello militarmente forte. Anche in Italia era militarmente forte, ma siamo sicuri che i Goti sarebbero stati coloro i quali verso la popolazione, verso i quali la popolazione si sarebbe voluta assimilare, o sarebbe successo il contrario, cioè i Goti avrebbero cominciato a chiamare se stessi Romani piuttosto che i Romani chiamarsi Goti? Non so se ho reso l'idea.
Sì. Io penso sia probabile che
secondo
i Goti chiamassero...
Potrebbe essere stato l'unico caso in cui i conquistatori avrebbero perso il loro carattere barbarico.
Mm-hmm. Sì, no, è possibile. Ovviamente qui stiamo facendo speculazione,
però
non lo possiamo sapere, perché questa che era una vera potenza del mondo antico, l'Italia rimane una vera potenza del mondo antico, del mondo tardo antico.
Ma soprattutto considera Teodorico il primo personaggio forte in Italia dopo dai tempi di Teodosio, cioè non c'è nessuno così forte.
Che poi in realtà aveva la sua base di potere in Oriente, quindi forse si dovrebbe tornare a Valentiniano poi. Primo, si dovrebbe tornare come imperatore, diciamo, forte.
Infatti uno dei personaggi a cui viene equiparato Teoderico è Valentiniano.
Esatto.
C'è un'altra fonte,
non a caso,
oltre Cassiodoro, che è l'anonimo Valesiano, una cronaca anonima divisa in due parti. Una è dell'epoca di Costantino, mi sembra,
sì.
L'altra è dell'epoca di Teoderico. Questo anonimo Valesiano a un certo punto dice: Teoderico come Traiano, come Valentiniano. Non è un caso che prende questi due. Allora, prende Traiano per diversi motivi. Primo perché continuamente Teodorico lo chiamano Princeps, e quindi l'Optimus Princeps è Traiano.
È Traiano, sì.
Poi Traiano fa un sacco di lavori edilizi in Italia, e anche Teodorico fa la stessa cosa. Per esempio nel Medioevo si credeva che l'arena di Verona l'avesse costruita lui, tanti erano i lavori che ci aveva fatto sopra. Restaura acquedotti, fa bonifiche, fa la bonifica del Decennovio, che è una bonifica apparente della palude pontina poi alla fine, okay? Che era stata fatta l'ultima volta da Traiano anche quella. E nella lapide, che è sopravvissuta fino a noi, il senatore che si chiamava Mavorzio Basilio Decio, mi sembra, Cecina Mavorzio Basilio Decio, dice bonifica a Teodorico Semper Augustus.
proprio classico.
dice usa termini come triumphator, Semper Augustus, Poi l'altro che ti dicevo prima, Valentiniano, perché Valentiniano è stato l'ultimo grande imperatore ariano in Italia. Valentiniano I era ariano, e quindi lui che era ariano, Teodorico, lo equiparavano a questo che era ariano, nonostante Valentiniano avesse l'epiteto di Goticus Maximus, quindi sterminatore dei Goti.
Sterminatore dei Goti. No, ma è molto affascinante come proprio si aggrappassero i romani a una figura che era già così lontana, però che era quella che più forse si avvicinava a quello che vedevano in Teodorico. E leggendo le fonti, anche Nodio, no? Tu non è,
sì, è Nodio.
È evidente come veramente...
Nodio lo chiama proprio imperator,
imperator,
certo punto,
esatto.
Se non erro, in latino.
In latino. E la cosa che viene fuori è proprio una sensazione di rinascita dello Stato, quasi di ottimismo verso il futuro, perché... sentivano di vivere una nuova stagione di recupero per l'impero.
Esatto, loro pensavano che l'impero romano, che era momentaneamente occupato da barbari, si sarebbe ripreso in questa nuova epoca di, diciamo, molto più florida rispetto a quello che era stato il V secolo.
E però, e qui purtroppo noi sappiamo come va a finire, loro non lo sapevano, ma noi, ahimè, sì. Questo non accade perché il regno ostrogotico, che, come ho detto, è un misnomer, diciamo, però usiamolo per semplicità, è destinato al cestino della storia nel giro di pochi anni dopo la morte di Teodorico. Quali sono, secondo te, le cause di debolezza? Cos'è che ha portato a questo collasso?
Beh, innanzitutto è la questione religiosa. In quell'epoca era predominante l'arianesimo dei Goti. La mancanza poi dei Goti di integrazione con la popolazione romana, la difficoltà che avevano, anche perché vivevano relegati spesso in campamenti militari. Poi i Goti, cioè, questo succede un po' in tutti i posti dove ci sono i barbari, però qui in particolare i Goti sono pochi, quindi proprio il loro potere è difficile vederlo. E poi c'è Teodorico, che è quello che tiene un po' le cose insieme quando viene a mancare.
Ecco, questo è un argomento importante, perché sembra come che lui avesse creato un regno dove solo lui potesse essere il sovrano. Solo Teodorico aveva queste caratteristiche di, allo stesso tempo, di grande guerriero gotico e di fine politico romano.
Sì, ti volevo aggiungere un'altra cosa riguardo sempre a questa questione, sempre l'anonimo valesiano che ho citato prima. A un certo punto racconta come nell'anno 500, unica 500 dopo Cristo, unica visita di Teodorico a Roma, entra a Roma per festeggiare i suoi 30 anni di regno, perché lui è diventato re attorno al 470, era stato acclamato re dai Goti, quindi lui festeggia i 30 anni di regno. In questo caso sui Goti, però per lui coincide, cioè anche qui vedi come la cosa è molto fumosa. Festeggia questi 30 anni e li chiamano i tricennalia, cioè come li ha fatti Costantino, prima cosa.
Esatto.
Seconda cosa, il racconto ci dice che praticamente entra dentro Roma come un generale trionfatore. Allora, se tu prendi il racconto che fa qua l'anonimo valesiano, praticamente sembra quasi quello di Ammiano Marcellino quando entra Costanzo II a Roma.
Sì.
Cioè fa le stesse identiche cose. Entra a Roma in trionfo, la folla lo acclama. A un certo punto poi va nel circo e presiede gli spettacoli. Mentre questi fanno le corse con le quadrighe, lui sta lì nel circo che presiede, fanno le corse e poi comincia a fare distribuzioni di grano.
Proprio come i bei tempi andati, sul palatino,
esatto.
Proprio come i bei vecchi tempi.
E dopo tutto sto giro, non mi ricordo se va prima in Senato o prima a San Pietro, vabbè, una delle due cose, fatto stare, a un certo punto poi va in Senato, comincia a parlare e dice la fonte qua, dice: senatori, non vi preoccupate, io manterrò tutto come i miei predecessori. Lui seguì pari i suoi predecessori.
Sì, predecessori. Lui pensava proprio a Valentiniano, pensava a Teodosio, quelli sono i suoi predecessori, non i re dei Goti precedenti.
Se ricordo bene, dice: omno retro princeps, principes, una cosa del genere, cioè come tutti i principi precedenti. Poi dopo fa anche da ordine che vengono fatte distribuzioni regolari di grano, insomma.
Proprio come i bei vecchi tempi andati, appunto, tutto come
Sì,
nel passato, ovviamente.
l'unica cosa che si nota è che se si vede le quantità di grano che lui dà
Molto di meno.
sono misere.
Sì, molto di meno. Ma d'altronde non ha l'Africa. Senza
Esatto.
l'Africa non si può fare, si può mettere in piedi la nona come un tempo e si torna sempre lì. Guarda, faccio una domanda un po' particolare, vediamo se secondo te ha senso. Cosa sarebbe successo secondo te all'Europa, se il regno di Teodorico non fosse stato abbattuto da Giustiniano? Cosa che fra l'altro non è assolutamente determinata, nel senso è proprio veramente una decisione dell'imperatore d'Oriente. Immaginiamo che questo non fosse mai accaduto. C'erano due, sostanzialmente due superpotenze in Occidente, Teodorico e i Franchi di Clodoveo e dei suoi successori. Noi sappiamo dalla storia che saranno i Franchi, ovviamente distrutto il regno di Teodorico, saranno i Franchi a dominare l'Europa. Cosa sarebbe successo secondo te se questo non fosse accaduto?
Beh, tutto dipende dalla questione, come ho detto prima, religiosa. E in questo caso l'aspetto religioso ha un valore fondamentale. La popolazione locale, anche i ricchi, la chiesa, insomma, aveva un peso. Inizialmente questi goti sono arrivati, erano ariani, erano appena arrivati, però se con l'andare del tempo questi non si fossero convertiti, mentre c'erano i franchi, che erano, diciamo, i paladini della cristianità, se possiamo definirli così, che davano prospettive migliori, penso che alla fine sarebbero comunque emersi i franchi a lungo andare, anche perché diciamo, il processo di integrazione con la popolazione locale, essendo la Gallia stata molto travagliata molto prima dell'Italia, diciamo, ormai le carte si erano rimescolate già prima. Infatti, quando appunto, diciamo, Teodorico riconquista la Gallia meridionale, lui deve comunque ripeterlo molte volte: stiamo ridando ai romani queste terre, non vi preoccupate, non ci sono più i barbari. Cioè, insomma, deve confortare molto la popolazione, perché la popolazione è ormai abituata ai barbari, poi che non si comportano come in Italia, in Gallia, in altri posti. Quindi alla fine probabilmente sarebbero stati molto più compatti comunque i franchi, credo. Poi c'è tutta la questione degli arabi, che non so che impatto avrebbero potuto avere.
Esatto, perché poi lì andiamo forse troppo sulla fantastoria, però ci tenevo a pensarci perché effettivamente la caduta del regno fondato da Teodorico porta a uno spostamento del baricentro dell'Occidente verso l'Europa renana, sostanzialmente.
Sì.
Perché l'Italia viene distrutta dalla guerra greco-gotica e questo spostamento è definitivo, perché
Esatto.
una volta che si sposterà sull'Europa renana, l'Europa ancora oggi è centrata sull'Europa renana. Mi stiamo parlando proprio di un effetto di lunghissimo periodo, però, come hai detto giustamente tu, è probabile che un effetto di questo tipo lo avremmo avuto anche senza la distruzione del regno ostrogotico perché c'erano dei fattori di vantaggio per i franchi, comunque in
Sì, perché se
Galli.
immagini magari i franchi già nel VII secolo, anche i grandi latifondisti di antica estrazione romana, magari si sarebbero considerati franchi, cosa che invece con quei goti, con i longobardi, ci è voluto molto tempo.
Sì.
Cioè, è stato relativamente rapido, come dicevi tu prima, però comunque insomma ce ne vuole per un senatore romano italico considerarsi longobardo, insomma.
Va bene, dai, penso Giuseppe abbia fatto una bella chiacchierata in che ha messo un po' di punti su un periodo veramente affascinante. Io lo trovo assolutamente affascinante e trovo che la ricerca moderna su questo periodo sia veramente, mi abbia aperto gli occhi su questo periodo, grazie perché mi hai confermato molte delle cose che io posso dire di aver appreso da poco su questo argomento, spero sia stato interessante per gli ascoltatori. Vorrei, prima che ci lasciamo, ricordare che tu hai anche scritto un libro su questo argomento, vero?
Sì, appunto una rielaborazione della mia tesi di laurea sull'amministrazione dell'Italia ostrogota.
È un libro
in cui si parla appunto di come sono stati amministrata l'Italia da Teodorico.
Bene, bene. Va bene, allora grazie ancora. Abbiamo compreso che al 526, quando morirà Teodorico, non è forse l'impero romano d'Occidente ancora morto del tutto. Forse Teodorico può essere considerato uno degli ultimi imperatori romani.
Ma forse con Atalarico ancora di più romano.
Ancora di più, esatto.
Perché è proprio allevato come un romano alla fine.
Con una malassunta, proprio come dicevo io, nel ruolo di Galla Placidia. Galla Placidia e poi, fra l'altro, Atalarico farà la fine un po' anche di Valentiniano, di uno dei Valentiniani secondo o terzo. Quindi alla fine non è neanche tanto distante. E poi avremo Teodato, che ho letto adesso una biografia su Teodato, è un re molto particolare, perché anche lui è un goto appena di seconda generazione, è nato probabilmente non in Italia, anzi quasi sicuramente, no, sicuramente non è nato in Italia, eppure lui si atteggia filosofo platonico. Quindi già...
Sì, poi si era fatto anche un suo latifondo enorme in Toscana.
Proprio, voleva vivere da romano e fra l'altro...
Voleva vivere come un senatore.
Esatto, quando gli arriva Giustiniano, almeno questo ce lo racconta Procopio, non sappiamo se è del tutto vero, però Procopio dice, dice che lui si voleva addirittura ritirare a Costantinopoli con il grado di senatore più alto, il senatore illustre, eccetera.
Beh, ma qui c'è molta fluidità, poi Liberio, quello che dicevamo all'inizio che era prefetto al pretorio, poi durante la guerra scappa. E torna a Costantinopoli.
E passa come tanti senatori, tra l'altro, succederà a diversi. E io penso che si può capire tanto del regno ostrogotico guardando Liberio, quello che fa Liberio, perché Liberio sarà anche prefetto del pretorio in Gallia quando viene conquistata, quindi insomma è una figura, è un prezzemolo di questo periodo.
Sì, sono d'accordo, infatti c'è un fuggi durante la guerra gotica, perché poi i goti più la guerra avanti più diventano cattivi.
Sì, si radicalizzano sostanzialmente, sì. A un certo punto la guerra diventa una guerra totale, per la sopravvivenza proprio del popolo degli ostrogoti, quindi...
E qui l'errore comunque è di Giustiniano, perché va a fare la guerra con quattro gatti.
E mi dà l'impressione veramente di un... gli è andata così bene con i Vandali che ha pensato che con l'Italia e gli ostrogoti sarebbe stato una passeggiata come era stata con i Vandali. Tra l'altro era stata una passeggiata anche con un po' di fortuna, quindi non è... e comunque il regno dei Vandali non era paragonabile al regno d'Italia.
Non avevano in mente geograficamente come era fatta l'Italia, cioè perché in Africa era anche più facile, insomma, una volta presa Cartagine.
Io ho l'impressione, quando Belisario ha preso Roma, ha detto, vabbè, ho preso Roma, metà del lavoro fatto.
Ci sono gli Appennini, ci sono tante città, c'è Ravenna che è difficile da prendere.
Sì, no, ma...
c'è Pavia, c'è Verona, c'è Milano.
Io non posso non sottolineare quanto distruttiva sia stata la guerra greco-gotica. Ho detto da qualche altra parte che è stata la peggiore guerra combattuta sul suolo italiano, inclusa la seconda guerra mondiale, come numero di vittime, non vittime ovviamente la seconda guerra mondiale. Probabilmente
poi c'è stata anche la peste durante.
Esatto,
quindi...
una combinazione di peste, guerra continua che diventa guerra totale, che porta al collasso proprio dell'amministrazione dello Stato, al collasso dell'economia. A un certo punto arriva ad avere perfino dei toni quasi di rivoluzione sociale, quando i goti cercano di sollevare gli schiavi contro i romani. È veramente, sembra la cronaca di una fine di un mondo, veramente la cronaca di una apocalisse per l'Italia.
Sì, sono due mondi che non si capiscono, uno... questi barbari che non vogliono diventare romani e dei romani che non vogliono, romani greci poi alla fine, che sono romani ma sono greci alla fine, che pretendono in virtù di un antico, di un impero che ormai non esiste più, di avere ragione. Poi quelli che vanno a fare l'Italia, la guerra in Italia, sono anche magari armeni, siriani,
sono proprio alieni,
che parlano greco, che arrivano là e la popolazione dice ma perché state qua,
ma chi siete
era meglio voi? Quando c'erano era meglio quando c'erano i godi che ci trattavano bene, ma pure i godi ci trattano male.
Esatto. Alla fine ho l'impressione che il vero sconfitto della guerra greco-gotica fu l'Italia, perché è la popolazione locale, e lo dice anche Procopio, no? All'inizio della sua narrazione, che insomma, come molto spesso gli scrittori antichi fanno le profezie con il senno di poi, no? Quella profezia in cui erano morte, non mi ricordo bene il dettaglio, ma c'erano tipo tre gruppi di pecore, e un gruppo erano i goti, uno erano i romani e uno erano gli italiani, e quello alla fine della guerra che avrà era un vaticinio su come sarebbe andata la guerra, e quello che verrà distrutto di più dei tre gruppi sono gli italiani, sono i romani, diciamo, dell'Italia. Sono quelli che forse perderanno più di tutto e più di tutti.
Sì, Procopio giustifica dicendo che era un usurpatore Teodorico, e che quindi avevano diritto a riprendersela.
Sì. Speciosa, diciamo, speciosa, perché appunto quando Anastasio gli rimanda la corona, forse la corona ferrea,
Anastasio gli ha rimandato indietro tutto,
esatto,
tranne il diadema, quello no, anche perché non gli serviva, perché il diadema dell'imperatore d'Oriente in quel momento era una cosa pesantissima, piena di pietre preziose, eccetera. E Teodorico, quando si veste in modo, diciamo, relativamente sobrio per quello che può essere, e soprattutto poi, ho detto prima, la prima lettera delle varie è questa cosa in cui lui richiede gli oggetti e li ottiene, le insegne imperiali, e soprattutto nella seconda lui la prima cosa che dice è una lettera in cui manda a un goto, mi sembra Teone, a procurarsi la porpora a Otranto,
sì,
perché si lamentava Teodorico che non aveva la porpora per farsi i vestiti, questo per far capire anche il soggetto, la porpora in quel momento storico la poteva indossare solo ed esclusivamente un imperatore romano.
Esatto.
Quindi lui si doveva vestire con la porpora perché lui era il principe.
E
lascia perdere il fatto che erano i barbari, l'esercito a Ravenna l'ha acclamato Rex, tanto quel periodo lo chiama, per farsi chiamare Rex, principe, a livello anche linguistico non gli interessava. No,
non ha più senso. Sì, l'avevo letto anch'io questa cosa della porpora, e mi aveva colpito tantissimo, perché la porpora forse è ancor più imperiale del diadema o di altri simboli del, diciamo, del potere, sì, imperiale romano.
Si veste con la porpora, poi normalmente pare che indossasse la toga addirittura, quindi proprio, cioè, come un romano.
Esatto.
E poi indossasse questo diadema che era molto più simile al diadema in alloro, diciamo, dei principi romani
classici,
Claudi, Antonini, insomma,
dell'alto impero. Dell'alto impero.
Tutto il suo modo di atteggiarsi era più quello. Infatti lui lo paragonano quasi a un nuovo Augusto, cioè quello che ha creato un nuovo compromesso, diciamo.
Eppure a me piace sognare, un po' se hai capito, piace sognare e pensare in un mondo parallelo in cui la guerra greco-gotica non avviene, magari i bizantini vengono sconfitti dai vandali, quindi pensano che forse non è il caso.
Diciamo che il problema nel mondo tardo antico è il fatto che la guerra dei romani, è una parola brutta, però la appaltano ad altri.
La subappaltano, sì.
Quindi se invece fosse stato, diciamo, un po' come era ancora nell'epoca del Principato, dove c'è il reclutamento tra cittadini, eccetera. Ora il fatto è che l'idea di cittadino non esiste più, cioè, questi ormai sono cristiani, non gli interessa niente della cittadinanza, quello è il punto.
Va bene, dai. Comunque è stato bello parlare. Adesso è stato bello parlare di questo periodo così particolare. Un crepuscolo che forse per i contemporanei poteva sembrare una nuova alba, ma che ahimè noi sappiamo si trattava semplicemente di un crepuscolo. Grazie mille, Giuseppe, è stato gentilissimo.
Grazie a te.
È veramente un piacere. Lo rifacciamo ancora quando viene fuori un altro argomento che ti interessa. Lo rifacciamo di nuovo. Grazie mille, Giuseppe. Invito tutti quanti a seguire Storie Romane. E alla prossima. Spero vi sia piaciuta questa discussione con Giuseppe a proposito di una delle figure che giganteggiano sul VI secolo.
La seconda l'abbiamo già introdotta. Si tratta del grande imperatore dei Romani, Giustiniano. Prima però di gettarci a capofitto nel suo regno, dovremo affrontare gli ultimi cupi anni del regno di Teodorico. Giustino e Giustiniano, infatti, non si accontentarono di antagonizzare i persiani, ma cercarono anche di tessere una complicata tela tesa a destabilizzare la successione al regno dei Goti e degli Italiani. In contemporanea, cercando di demolire la coalizione occidentale messa su da Teodorico. Nel prossimo episodio vedremo con quale successo. Alla prossima puntata!
Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year.
I was only playing for fun, so winning this was a dream come true.
Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.